Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Battilano.
Le trasmissioni riprenderanno sabato 17 gennaio 2009 alle ore 17.30.
Radio Nazionale Veneta.
Buonasera a tutti, Radio Nazionale Veneta. Come ogni martedì sera ci troviamo nella nostra consueta trasmissione di analisi e anche di ricerca. Questa sera andiamo ad analizzare, a commentare quella che è la questione medio orientale, o per meglio dire la questione arabo-israeliana. Sono presente io, Demetrio Serraglia, ministro degli esteri, è presente anche il nostro vicepresidente vicario plenipotenziario Valerio Serraglia. Come Veneto Serenissimo Governo, in vari comunicati, in vari documenti, abbiamo sempre tenuto sott'occhio la questione israeliana, comunque le politiche dello Stato di Israele, prendendo posizione netta a favore dell'esistenza dello Stato di Israele e del diritto alla sopravvivenza e all'autodifesa dello Stato di Israele stesso. Adesso andiamo un po' ad fare capire un attimo come è nato lo Stato di Israele. E come è nato? È nato nel 1848, nel maggio del 1848, a seguito di una risoluzione delle Nazioni Unite che stabiliva che in quello che era il mandato britannico della Palestina dovessero sorgere due stati, uno stato israeliano e uno stato arabo. E la nascita dello Stato israeliano viene dopo tutto quel movimento sionista guidato da Herz, che era nato nel fine dell'Ottocento e che aveva portato avanti l'idea di un ritorno, perché parliamo bene di ritorno, di un'entità ebraica in Palestina, nella Terra Santa, se vogliamo usare un termine cristiano. Quindi di ritornare dopo 2000 anni alla costituzione di uno Stato di Israele in Palestina. Quindi Palestina come termine, prima diciamo nato sotto l'Impero Romano e poi anche sdoganato fino al mandato britannico dopo la Seconda Guerra Mondiale, scusate. Si dicevo promessa perché era la terra promessa del popolo ebraico, la terra promessa da Dio, che l'aveva promessa ad Abramo, l'aveva promessa a tutto al popolo ebraico, e per chi anche in maniera superficiale conosce l'Antico Testamento si sa che la terra promessa per quanto riguarda il popolo ebraico. Ritorniamo al 1848, quando le Nazioni Unite in una loro risoluzione affermano che debba nascere uno Stato ebraico e uno Stato arabo. E gli israeliani, quelli che erano nati in Israele, gli ebrei nati in Israele e gli stessi ebrei della diaspora che dopo la Seconda Guerra Mondiale e a cavallo anche della Seconda Guerra Mondiale cominciano a tornare nella terra promessa, cominciano ad costituire quell'embrione di Stato di Israele attorno all'agenzia ebraica, attorno ai kibbutz, quindi a quelle colonie contadine, quelle comunità contadine, per meglio dire, mentre la popolazione araba vende le proprie terre quindi che vengono acquistate legalmente agli ebrei che arrivano dall'Europa, che arrivano dall'America, che arrivano dall'Europa sia occidentale che orientale. Però non fanno nulla per sfruttare questa occasione che le Nazioni Unite gli dà per creare un embrione, un'organizzazione anche parastatale che dia la possibilità di costituire uno Stato arabo in Palestina, uno stato che poi adesso viene detto palestinese, non sfruttano questa occasione, anzi, le potenze arabe cosa fanno? Si armano, si organizzano, si alleano per attaccare lo Stato di Israele quando esso si costituisca. Il mandato britannico a termine ed l'agenzia ebraica, il presidente Ben Gurion, proclama nel maggio 1848 la ricostituzione dello Stato di Israele. Eretz Israel, come dicono i nostri amici israeliani. Quindi nel maggio ricostituiscono lo Stato di Israele ed immediatamente le potenze arabe tutte attaccano il nascente Stato, lo attaccano per distruggerlo, per respingere gli israeliani in mare, per respingere gli israeliani in mare e farli ritornare in Europa o nelle loro terre, o comunque anche per cacciare quegli stessi ebrei che da più di 2000 anni vivevano in terra di Israele. La guerra d'indipendenza viene vinta dallo Stato di Israele, che prende possesso delle terre che erano state stabilite dalla risoluzione ONU, mentre la Cisgiordania, che rimane sotto controllo arabo, e la striscia di Gaza vengono inglobate, una, quindi la Cisgiordania, all'interno della Giordania, la striscia di Gaza all'interno dell'Egitto. Quindi non c'è nessuna volontà da parte di queste potenze, da tutte le potenze arabe, di costituire uno Stato palestinese. Questo è bene che tutti ce lo ricordiamo anche per poi fare le nostre analisi successivamente, quando sentiamo parlare di Israele, di questione israelo-palestinese, eccetera. Poi ci viene detto, ci viene raccontato da alcuni cosiddetti intellettuali che la questione palestinese con l'OLP nasce in maniera prepotente nel 1967, dopo la guerra dei 6 giorni. Errato anche questo. La questione palestinese, col nome di OLP, quindi Organizzazione per la Liberazione della Palestina, nasce nel 1964 per volontà della Lega Araba e alla guida di questa organizzazione non c'era Arafat, come alcune persone sostengono, ma c'era un intellettuale egiziano che non era neanche palestinese, non proveniva neanche dalla Palestina, se vogliamo dire. Quindi si capisce che proprio c'è una volontà della Lega Araba di creare ad hoc la questione palestinese. Creare ad hoc la questione palestinese, per poi, quando nel 67 loro credevano di distruggere lo Stato di Israele, invece sono stati messi in ginocchio loro stessi dallo Stato di Israele, che è riuscito ad reagire in maniera encomiabile, e hanno creato allora una questione palestinese. Non riuscendo a vincere la guerra, hanno creato una sorta di guerriglia da parte sponsorizzata e coordinata dall'OLP, che dal 1967 fino agli anni 80, stessi anni 90, arrivando fino alla seconda intifada, arrivando fino a io dico alla morte di Arafat, hanno tentato attraverso il terrore, attraverso i dirottamenti aerei, attraverso gli attentati fatti verso persone di religione ebraica, verso israeliani, verso gli atleti alle Olimpiadi di Monaco, con una serie di atti di terrore che nulla che hanno a che vedere con nessun tipo di patriottismo, sono esclusivamente atti di terrore. Hanno tentato di, no, io non dico ottenere l'indipendenza della Palestina, hanno tentato di sterminare il popolo ebraico. Questa è la mia visione, anche un po' azzardata, però è la mia visione, nel senso che quando ne hanno avuto possibilità, Arafat, piuttosto che anche recentemente, i vari leader palestinesi si sono sempre rifiutati di di accettare una qualsiasi minima o anche forte indipendenza del proprio stato, adducendo scuse secondo me risibili, e perché se a noi come Veneti venisse data la possibilità di riproclamare la Veneta Serenissima Repubblica in anche solo una provincia dell'attuale Veneto, noi lo faremo. Noi lo faremo. Invece no, per quanto riguarda il popolo palestinese o i palestinesi, i leader palestinesi, più che il popolo palestinese, scusate, hanno deciso di andare avanti ad oltranza con una lotta terroristica. Adesso si vede chiaramente che c'è una differenza all'interno stesso dell'ANP, quindi di quello che è l'entità palestinese, i territori gestiti dall'autorità palestinese. C'è la striscia di Gaza, che è un'enclave guidata dai terroristi, no? Un'enclave di terroristi, sottolineo, un'enclave guidata da dei terroristi che amministrano il potere che hanno con il terrore, e poi c'è la parte della Cisgiordania che tenta di trovare uno status quo con lo Stato di Israele. Poi il nostro vicepresidente ci spiegherà probabilmente anche quali sono alcuni di questi aspetti che i leader palestinesi sfruttano per non ottenere l'indipendenza dello Stato di Palestina, perché è proprio una volontà dei leader palestinesi di non ottenere l'indipendenza, a mio avviso, ma anche a avviso del Veneto Serenissimo Governo. Ecco, questo è un breve excursus in 10 minuti, proprio così, di un pourparler su quelle che sono alcune date fondamentali e alcuni aspetti fondamentali della questione israelo-palestinese. E diciamo che sì, c'è la necessità che ci siano, che lo Stato di Israele abbia confini sicuri, e quindi da qua la necessità anche del muro, perché da quando è stato tirato sul muro, il famoso muro che divide i territori israeliani dai territori palestinesi, gli attentati si sono ridotti in maniera drastica. E questo è un dato di fatto. È un dato del fatto. Però sono aumentati, perché tuttora ci sono gli attacchi con i missili Qassam e i Grad da parte dei terroristi palestinesi verso le cittadine israeliane. Quindi mi risulta difficile comprendere che tipo di indipendenza vogliono i leader palestinesi. Forse a loro interessa esclusivamente, ai leader palestinesi e alle potenze arabe che li sostengono. In questo caso, ultimamente vediamo che l'Iran sostiene con forza i terroristi di Hamas. E forse a loro interessa esclusivamente non tanto l'indipendenza palestinese, ma la distruzione dello Stato di Israele.
Ecco, adesso andiamo a vedere, cioè Demetrio ha esaminato sommariamente, perché se no ci vorrebbe ore e ore, ha esaminato la nascita dello Stato di Israele. Ecco, noi dovremmo vedere anche, perché ci siamo dimenticati, perché poi cosa è successo? È successo che dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stata la guerra fredda, c'è stata la cortina di ferro e tutto è andato un attimo a confondersi, no? Ecco, io vorrei aggiungere quanto ho detto prima, che intanto vediamo la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è stata la divisione tra le forze del bene e le forze del male. All'interno delle forze del bene c'era un vasto fronte, come all'interno delle forze del male. Ecco, nessuno, o comunque pochi, si ricordano che Israele ha combattuto con gli alleati, ha partecipato alla liberazione dell'Italia e della Romagna in particolare, e ha pagato col sangue non solo di chi è morto nei campi di concentramento col gas e con altri strumenti di morte escogitati dalle SS e dal Terzo Reich, ma gli arabi e in particolare i palestinesi, gli arabi palestinesi, si sono schierati col Terzo Reich. I Gramuffi di Gerusalemme, che era il capo, l'entità religiosa che comandava in Israele, perché lì comandava più che l'entità politica, che non esisteva l'entità politica, ma esisteva l'entità religiosa, che era rappresentata dai Gramuffi di Gerusalemme, questi ha fatto reclutare il più possibile i musulmani per schierarsi con le SS. Tant'è vero che l'isterminio compiuto dalle forze dei Gramuffi, cioè dai palestinesi, dai musulmani, che hanno costituito 3 divisioni, poi non hanno combattuto come combattenti eroici, eccetera, anzi, ogni volta che si scontravano con le forze di Tito in Jugoslavia si sfaldavano. Però quando che invece riuscivano a prendere qualche prigioniero o prendere la popolazione civile inerme, hanno fatto dei massacri spaventosi. E sempre il Gran Mufti di Gerusalemme, il capo dei palestinesi, chi si richiamava i palestinesi, si è recato ripetutamente da Hitler, si è recato da Mussolini pochi soldi ha dato, ma li ha dati, mentre Hitler non ha dato soldi e ha anche fornito di tutte le armi che questa entità militare aveva bisogno, nonostante i risultati miseri che hanno ottenuto. Ribadisco, hanno combattuto non solo nei Balcani, ma hanno combattuto nei paesi dell'est, con appunto massacri spaventosi. Allora io dico, se non ci fosse stata la guerra fredda, se non ci fosse stata la cortina di ferro, il Gran Mufti di Gerusalemme doveva sicuramente essere processato e condannato a morte per i crimini che lui ha indotto i musulmani che combattevano con le van SS. Ecco, questo è un piccolo particolare che bisogna tener conto e ribadire. Allora, il Gran Mufti di Gerusalemme è stato salvato dagli inglesi in funzione anti-israeliana. Questo è un dato di fatto, perché gli inglesi non possono sottrarsi alle loro responsabilità, primo. Secondo, dal 45 al 48 effettivamente l'Inghilterra, escluso qualche ufficiale che poi te lo fanno vedere per la televisione, per il cinema, eccetera, ma pochissimi hanno fatto di tutto per arrestare il flusso di ebrei che scappati miracolosamente dai campi di concentramento sono andati in Israele. Dopo, dal 45 diciamo al 48, si sono sviluppati dei kibbutz, si sono sviluppate delle entità ebree in Israele, e dobbiamo dire apertamente che chi ha dato il via, chi ha dato l'appoggio alla Costituzione dello Stato di Israele non sono stati quelli che vengono raccontati adesso nei vari film, filmetti o comunque libri di storia manomessa, ma è stata l'Unione Sovietica che ha per prima per prima all'ONU riconosciuto lo Stato di Israele, e in seconda battuta poi, una volta che ha riconosciuto l'Unione Sovietica lo Stato di Israele, ha riconosciuto gli Stati Uniti e poi tutta una serie di nazioni. Allora, non è che Stalin abbia riconosciuto lo Stato di Israele perché era idealmente vicino agli ebrei, perché idealmente lui era un democratico, perché idealmente lui lavorava per la libertà dei popoli. No, non è vero questo. L'Unione Sovietica, Stalin, Molotov e quant'altri del Politburo sovietico hanno riconosciuto lo Stato di Israele in funzione anti-inglese. Questo è il dato di fatto oggettivo, perché la necessità che aveva l'Unione Sovietica era quella di indebolire, soprattutto nella cortina di ferro, sia gli americani e sia gli inglesi, soprattutto gli inglesi perché erano messi obiettivamente e oggettivamente peggio che non gli americani. Allora l'acume di Stalin ha detto: riconosciamo Israele, creiamo delle contraddizioni in Palestina, in maniera che Israele, in maniera che gli inglesi siano costretti a dislocare truppe in Israele. Ecco, l'Inghilterra non è stata in grado di fare questo, come non è stato in grado di contenere la rivoluzione di Marcos in Grecia. Ne parleremo un'altra volta, questa rivoluzione di Marcos in Grecia, magari in un battiglione pensiero, e ha fatto la stessa operazione, l'ha fatta in Israele. Ecco, ricordiamoci che al di là di tutti i film e fumetti che sono stati detti, fatti, le armi che ha avuto l'Haganah e il Palmach sono tutte armi che provenivano dalla Cecoslovacchia. Gli aerei provenivano dalla Cecoslovacchia ed erano i Manchester Smith tedeschi che venivano costruiti in Cecoslovacchia e poi dalla Cecoslovacchia venivano forniti a Israele. Quindi le prime armi, le prime strutture armate dell'Haganah e del Palmach sono armi cecoslovacche. Ecco, questo è il dato oggettivo, il dato di fatto oggettivo. Dopodiché ognuno si costruisce la storia come vuole lui. Ecco, diciamo anche questo. Era importante sottolineare questo, perché bisogna ricostruire la verità. Come che bisogna ricostruire la verità? Nel Veneto e nel processo che c'è stato di occupazione del Veneto, bisogna ricostruire la verità in tutto il mondo, dove si è sviluppata. Tenendo conto, come dicevo prima, che Stalin non faceva le cose perché era di buon cuore o aveva il cuore in mano. No, faceva per i propri personali interessi. Questo poi è venuto, come ha detto prima, è venuto tutta la storia dello Stato di Israele. Non dimentichiamoci mai che gli ebrei si sono schierati con noi, si sono schierati con gli alleati e hanno combattuto e hanno avuto morti con la brigata ebraica, mentre i palestinesi, i musulmani, agli ordini del Gran Mufti di Gerusalemme, si sono schierati col Terzo Reich. Questo è il fondamento, e vorremmo che anche la cosiddetta sinistra un po' idiota, che è anche ignorante, perché non conosce neanche la storia, eccetera, no? Si sta schierando con gli eredi del Gran Mufti, cioè si sta schierando con i nazisti, e vogliono fare quello che i nazisti hanno fatto, eliminare lo Stato di Israele. Ecco, questo è il quadro che mi sono permesso di aggiungere a quanto già detto in maniera molto chiara nell'introduzione. Ecco, se adesso noi andiamo a vedere, perché è stato sottolineato, no? Sottolineato perché lo stato, la dirigenza dell'OLP. La dirigenza dell'OLP non, e di Hamas anche, non vuole la costruzione di uno stato palestinese nei territori della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Non è vero che questo dipende perché non c'è continuità territoriale, perché si erano già messi d'accordo di costruire un'autostrada sopraelevata per andare da Gaza alla Cisgiordania e un'autostrada sottoterra, diciamo. Ecco, quindi non è vero, sono tutte quante cose che vengono raccontate per depistare da una parte e dall'altra parte per creare confusione. Ecco, la sostanza è questa, secondo me, non c'entro niente io. Io riporto quello che ho sentito, quello che ho, i dibattiti che ho partecipato, e l'ultimo l'ho partecipato a Gorizia, dove c'era presente anche l'ex rappresentante diplomatico palestinese in Italia, il dottor Hamad, dove che la sostanza non è tanto del 10 metri in più di dove hanno costruito il muro o 10 metri in meno o la curva o la strada. Questo non è che gli interessi alla dirigenza palestinese, sia essa di Hamas sia essa del PLO. A loro vogliono costruire due stati a una condizione. L'ha detto Hamad e l'ha detto anche una dirigente giovanile del PLO a Gorizia. Loro vogliono costruire due stati, uno arabo e uno israeliano. Anche loro vogliono questo. Piccolo particolare in tutto questo è che lo Stato palestinese, che come dovrebbe comprendere la West Bank, cioè la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, deve essere composto soltanto dagli arabi, dai musulmani che sono all'interno di quel territorio. Mentre il resto, cioè il resto di Israele, il resto del territorio, che nel caso specifico corrisponde allo Stato di Israele, dovrebbe assorbire tutti i palestinesi che sono all'estero, che sono profughi all'estero. Ecco, è evidente che se questo avviene, e questo non potrà mai essere accettato da Israele, Israele al limite può accettare magari che le alture del Golan vadano alla Siria, io ho dei dubbi, ma potrebbero accettare anche questo, ma non potranno mai, per nessuna ragione, accettare che tutti i profughi, diciamo così, che i palestinesi tornino in Stato di Israele, perché è evidente che in 15 giorni lo Stato di Israele avrebbe cambiato completamente pelle e gli israeliani sarebbero una minoranza che democraticamente verrebbe cacciata in mare e quindi sterminata sostanzialmente. Questo è dato di fatto. Però vorrei chiarire alcune cose, no? Allora si fa un gran parlare dello Stato di Israele, dei profughi che sono arabi, che sono andati via dallo Stato di Israele. Allora anche qua bisogna fare chiarezza e dire come stanno effettivamente le cose. Allora partiamo. Lo Stato di Israele, la Haganah e il Palmach, quando Ben Gurion, quando hanno deciso di difendersi dall'aggressione di sette paesi arabi che erano attorno, perché qualcuno potrebbe dire ma non erano sette stati attorno, no, sono arrivate forze armate dall'Iraq, dall'Arabia Saudita e da tutto il mondo arabo. Ecco, tra l'altro chi hanno combattuto in maniera più determinata sono stati proprio gli iracheni. Ma a parte questo, l'ordine del Gran Mufti di Gerusalemme e di tutta la dirigenza, sia religiosa, sia politica, sia militare, araba, hanno ordinato, ribadisco un'altra volta, ordinato agli arabi di andare via da Israele, di andare via a rifugiarsi soprattutto in Libano, rifugiarsi soprattutto nella Cisgiordania, rifugiarsi soprattutto anche in Gaza, perché Gaza era egiziana, la Cisgiordania era giordana, e hanno promesso, questo è quello che è avvenuto, hanno promesso che in otto giorni gli eserciti arabi avrebbero sconfitto il Palmach e l'Haganah, e tutti gli arabi che erano andati via per evitare anche di essere coinvolti nella guerra sarebbero ritornati non solo nelle loro case e nei loro poderi, ma sarebbero rientrati anche nei poderi degli israeliani e delle terre che gli israeliani avevano acquistato dagli arabi che erano rifugiati a Beirut.
Sì, in questo frangente è anche bene ricordare che non tutta la striscia di Gaza è attualmente in, diciamo, territorio statuale israeliano, perché nonostante alcuni territori siano gestiti dai palestinesi, rimangono a far parte dello Stato di Israele, perché sennò non saremo qua ovviamente a parlare di due stati in Palestina, quindi lo Stato di Israele ed un ipotetico Stato, un'entità statuale palestinese. Una parte della striscia di Gaza è sotto territorio egiziano tuttora, e solo da qualche fonte indipendente viene detta questa cosa, fonte indipendente ed obiettiva. Ma io mi domando, come mai l'Egitto non dà per primo questa parte di territorio da lui occupata ai palestinesi? Anzi, gli reprime nel sangue qualsiasi palestinese che tenta di passare quel confine, qualsiasi palestinese che tenta di alzare la testa in Gaza. E dopo, ogni tanto, c'è anche il fatto che quel confine là è permeabile dal punto di vista dei rifornimenti delle armi. Infatti c'è stata la necessità di costruire un muro anche in quella parte là. Un muro non solo che si vede all'aria, ma che va anche sotto per quanto riguarda... cioè, che è anche scavato sottoterra. Però la cosa che dobbiamo capire è anche questo. Poi, ritornando a quanto diceva prima il nostro vicepresidente, e quando parlava della brigata ebraica, è bene ricordare, come abbiamo detto prima, ai ben pensanti della sinistra extraparlamentare e anche della sinistra parlamentare, che si ritengono gli eredi del CLN, dei partigiani, eccetera, che la brigata ebraica combatteva inquadrata nell'ottava armata di Alexander, dove combatteva anche Arrigo Boldrini, che è stato fino a poco tempo fa, fino a prima che morisse praticamente, presidente dell'ANPI, è stato anche parlamentare del Partito Comunista. Cioè, hanno dei vuoti di memoria, forse un po' di pesce dovrebbero mangiare, un po' di fosforo, perché non riesco a capire questa cosa. Loro sono per la libertà dei popoli, popoli che decidono loro, dopo sono i primi a reprimere o a fiancheggiare chi reprime dei popoli. Vediamo quello che succede che per quanto riguarda il popolo ebraico, che per loro ovviamente dovrebbe essere sterminato, perché appoggiando i palestinesi che all'interno dei loro statuti come organizzazioni hanno l'eliminazione dello Stato di Israele, loro sono alla stregua del Partito Nazionalsocialista. Lo stesso D'Alema, che quando arriva in volo in Israele corregge, si permette, questo arrogante marinaretto, si permette di correggere l'hostess che dice siamo in arrivo all'aeroporto Ben Gurion in Israele, dice no, in Palestina. Questo ha sulla coscienza i morti israeliani, i morti israeliani negli attentati, i morti israeliani nei bus, i morti israeliani nelle discoteche, i morti israeliani nei mercati, nelle pizzerie. Questo personaggio, che dopo ci viene a parlare di diplomazia internazionale e di tutto quanto. Ma non c'è da stupirsi che personaggi come D'Alema, che hanno sponsorizzato il bombardamento della Jugoslavia per fare in modo che si costituisca uno stato terrorista in Europa, sponsorizzi anche la costituzione di uno stato terrorista in Palestina. Quindi queste sono cose che noi, anche come Veneto Serenissimo Governo, siamo disposti ad affrontare un dibattito pubblico con questi personaggi della sinistra, se ne hanno la capacità e il coraggio. Li possiamo anche ospitare nella nostra radio, non c'è nessun problema. Perché devono spiegarci il loro modo di pensare. Devono spiegarci il loro modo di pensare, ma probabilmente non vorranno neanche parlare con noi perché ritengono che sia giusto anche l'eliminazione di qualsiasi cultura veneta. Quindi loro hanno l'omologazione verso ciò che loro ritengono opportuno. Non hanno niente a che vedere con quelli che possono essere i principi del socialismo, del comunismo. Questi hanno a che vedere forse con qualcos'altro di socialista, nazionalsocialismo.
Ecco, bisogna ricordarsi, per capire la questione, chi vuole capirla, la questione dei conflitti arabo-israeliani, che lo Stato di Israele, le forze armate israeliane, dal Palmach alla Haganah all'Israel Defense Force, hanno sempre reagito a delle provocazioni da parte dei paesi arabi. Allora, nel 1948 Davide Ben-Gurion era felicissimo, contentissimo di accettare la risoluzione dell'ONU per quanto concerne la divisione della terra palestinese o della terra israeliana in due nazioni. La divisione era un po' sui generis, perché era due stati a macchia di leopardo, e quindi due stati che effettivamente, da un punto di vista, diciamo così, geografico, avevano probabilmente qualche problema, però si poteva trovare una soluzione, compresa, se andiamo ben a vedere, la possibilità di costituire anche una federazione all'interno dello Stato dei due paesi, palestinese e israeliano. Io ho sempre sostenuto che la necessità di costituire una confederazione, o una federazione, chiamiamola come vogliamo, ma l'ho sostenuta da 40 anni fa, una federazione israeliano-giordana che riuscisse in qualche modo a soddisfare le necessità autonome dello Stato dei palestinesi. Appunto, come dicevo prima, non dimentichiamoci che ad ogni guerra, perché questo, io ho parlato prima di profughi del 48 che sono stati chiamati e invitati a abbandonare Israele dai stessi capi arabi. Poi, in tutte le altre guerre provocate dagli arabi, compreso quella del 56, perché nel 56 il problema era che Nasser ha bloccato il canale di Suez e quindi strossava immediatamente, o tentava di strossare immediatamente i rifornimenti e allo Stato di Israele e a tutto quanto l'Europa. Tanto è vero che soltanto gli Stati europei, come la Francia e l'Inghilterra, hanno reagito. Poi hanno reagito anche in maniera, secondo me, un po' approssimativa, perché gli Stati Uniti non ne fregava niente del passaggio del canale di Suez, perché loro avevano una flotta che circonnavigava il canale di Suez, non ne fregava niente. L'Unione Sovietica era era interessata a bloccare il canale di Suez per mettere in difficoltà Francia e Inghilterra, e quindi c'è stata la guerra del 56. Durante la guerra del 56 non c'è stato un esodo da parte dei palestinesi, perché la guerra del 56 si è combattuta nel deserto del Sinai. Quindi l'entità araba vivente nel Sinai era insignificante. Poi c'è stato nel 67, quando c'è stata l'altra guerra. Nell'altra guerra che c'è stata nel 67, ricordiamoci che la guerra è stata provocata da Nasser, perché Nasser si sentiva talmente forte, aveva ottenuto sostanzialmente l'appoggio dell'Unione Sovietica nel caso, e quindi voleva risolvere una volta per tutte il problema della presenza degli ebrei in Israele. Non dimentichiamoci perché che l'Egitto era a Gaza, la Giordania, che era alleata dell'Egitto, era in Cisgiordania, e che poco ci voleva per dividere in due o tre sezioni, in due o tre stati, quindi tagliare completamente le forze armate israeliane. Non dimentichiamoci che Israele ha reagito dopo che c'è stato il blocco dei porti nel Mar Rosso. Ecco, ci sono stati il blocco dei porti. A quel punto l'unica possibilità di sopravvivenza che aveva Israele era anticipare l'attacco egiziano, e l'ha anticipato di poche ore, sulla capacità delle forze armate israeliane, nell'Israel Defense Force, di colpire e colpire in maniera decisa. Ecco, teniamo presente che ha colpito in maniera decisa, ha messo praticamente, ha disfatto l'esercito egiziano, e pensate voi che cosa ha fatto Nasser. Ha telefonato a re Hussein di Giordania e gli ha detto che stanno vincendo su tutto il territorio, e che il re Hussein di Giordania dasse ordine alle sue truppe, alla legione araba soprattutto, di attaccare. Ecco, questo è stato un tentativo maldestro di fare questo. E ricordiamoci che c'è una frase di re Hussein, che poi ha cambiato poi re Hussein completamente visione, quando si è recato lungo il Giordano e ha visto che gli israeliani avevano conquistato tutto, e lui, che aveva dato ordine al suo esercito di attaccare, ha subito una serie di sconfitte, ma ha dato poi successivamente anche l'ordine di ritirarsi. Per quanto concerne invece la Siria, perché bisogna dire anche questo, no? La Siria, che faceva parte dell'alleanza insieme a Giordania e Egitto, Nasser ha chiesto alla Giordania, alla Siria di attaccare, e la Siria, sapete cosa ha fatto a proposito della solidarietà araba? Non ha attaccato, e perché? Perché aspettava che l'esercito israeliano distruggesse l'esercito egiziano, che distruggesse l'esercito giordano, e dopodiché sarebbe intervenuta la Siria. Altro che la Siria si è dimenticata di un piccolo particolare, che l'esercito israeliano è rimasto integro, le forze armate israeliane erano integre, le forze corazzate erano integre, la fanteria era integra, completamente integra. E quando che la Siria ha deciso di attaccare, si è trovata di fronte tutto l'esercito israeliano ed è stata distrutta. Soltanto l'intervento dell'Unione Sovietica e in parte degli Stati Uniti hanno impedito la vergogna di prendere Damasco, la vergogna da parte dei siriani di farsi occupare anche Damasco, perché le forze corazzate israeliane erano a 15 km da Damasco. Bastava, non occorreva neanche che facessero più rifornimento di benzina, perché erano già a Damasco praticamente. Si sono ritirati per evitare che scoppiasse la terza guerra mondiale, perché l'Unione Sovietica aveva detto: se occupate Damasco, noi scateniamo una guerra globale in tutto il Medio Oriente e anche in Europa. E quindi, nonostante le provocazioni, nonostante quanto fatto da Nasser, gli israeliani si sono ritirati e si sono fermati nelle alture del Golan. Quindi, quando qualcuno va a esaminare la storia del conflitto arabo-israeliano, si ricordi che soltanto il senso di responsabilità degli israeliani ha impedito più di una volta che scoppi la guerra, perché loro sono sempre battuti per difendere la loro integrità nazionale dalle provocazioni arabe, e poi perché potevano andare sia a Damasco sia potevano andare al Cairo, tanto vicini erano nel 73, e potevano andare anche ad Amman. Non hanno fatto questo perché il principio ispiratore di Israele era quello di avere uno Stato che loro ne avevano diritto, senza per questo provocare una guerra mondiale. Ecco, ricordiamoci che da sempre Israele si è comportata in maniera responsabile, e non so quanti altri paesi si sarebbero comportati in maniera responsabile come si è comportato in maniera responsabile lo Stato di Israele.
Eccoci qua. Allora, questa trasmissione che adesso ci andiamo a concludere, abbiamo visto in estrema sintesi quelle che sono le dinamiche, quelle che sono state le dinamiche principali della questione israelo-palestinese, di come si è evoluta lo Stato di Israele e come è stata creata ad arte, come ho detto prima, la questione palestinese. E noi, come Vento Serenissimo Governo, siamo a disposizione anche, come ho detto prima, di un confronto pubblico, di un confronto radiofonico con chiunque voglia sostenere un'idea diversa riguardo a quella che abbiamo detto, ovviamente portando delle fonti, portando delle tesi, non portando del negazionismo, perché questo non porterebbe a nulla se non a una sterile discussione portata su cose metafisiche e non oggettivamente provate. Ci salutiamo, ci ripromettiamo anche di fare delle trasmissioni specifiche su vari aspetti sempre della questione israelo-palestinese, anche sull'attualità, siccome quali possono essere le prospettive di cui abbiamo accennato di una possibile soluzione riguardo alla questione anche medio orientale, non solo per quanto riguarda Israele ma anche per quanto riguarda tutto lo scenario medio orientale. Per qualsiasi suggerimento scrivete a radio@radionazionaleveneta.org, oppure per quanto riguarda la politica estera a esteri@serenissimogoverno.org. Per qualsiasi anche chiarificazione o chiarimento riguardo anche la nostra politica estera. Buonasera a tutti dal Veneto Serenissimo Governo e da Radio Nazionale Veneta.